Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio oggi abbiamo il piacere di parlare con Melania Muscas, scrittrice ed editor freelance. Con il suo romanzo di debutto, Sheridan, la profezia dello straniero, edito da Giunti, ci conduce in un mondo che intreccia storia e leggenda, tradizione e immaginazione. Melania, benvenuta e grazie mille per essere qui con noi.
Ciao, grazie mille a voi, salve a tutti.
Allora, parliamo di Sheridan, senza andare troppo nel dettaglio perché sono sicura che l'avrai raccontato tante volte. Ci parli un po' della trama? E poi volevo chiederti, per andare più in profondità, com'è nata l'idea di fondere il fantastico con un'ambientazione storica così poco conosciuta come quella dell'epoca nuragica?
Ok, parto dalla seconda domanda e poi vado alla prima. L'idea è nata semplicemente dalla grande passione per questi due elementi, questi due mondi, diciamo. Quindi la passione per il fantasy c'è sempre stata, fin da quando ero piccola. È il genere che mi ha fatto appassionare alla lettura e poi alla scrittura, è il genere che insomma mi accompagna ancora tanto, è quello che al momento amo più scrivere. Mentre la passione per, diciamo, la civiltà nuragica, un po' la storia antica, è arrivata dopo. Ho scoperta per caso anche mentre vivevo all'estero, tra l'altro. Quindi c'è stata questa scoperta e riscoperta della storia antica della terra in cui sono nata e cresciuta, che appunto è la Sardegna, e mi ha fatto appassionare tantissimo a questa civiltà che è quella nuragica, che è anche una civiltà molto, molto misteriosa, con una storia che sembra però davvero molto ricca e molto interessante, anche di grande contatto con le altre popolazioni del Mediterraneo. Quindi mi ha affascinata da subito. Volevo trovare, diciamo, il mio fantasy da portare, diciamo, a casa. Cioè, era un desiderio quello di riuscire a scrivere e concludere una storia. Quindi diciamo che era un periodo di fermento in cui stavo cercando qualcosa di cui parlare con grande interesse, e quando ho riscoperto la civiltà nuragica mi è venuto davvero naturale fondere questi due elementi, sia con la speranza di appunto realizzare questo sogno e scrivere una storia, e sia con il desiderio di far conoscere ad altre persone questa civiltà e portare loro la mia passione per questa civiltà e giocarci sopra, perché poi alla fine mi sono divertita tantissimo a mescolare fantasia e storia con anche elementi del mito, creature del folklore con cui sono cresciuta. Insomma, mi sono divertita tanto. E con questo andiamo un po', ecco, alla trama del romanzo, che è il primo di una trilogia. Quindi, come ho detto, è un fantasy, si svolge nell'isola di Sheridan, che è quindi una Sardegna alternativa della tarda età del ferro, se vogliamo, anche se c'è anche tanta nostalgia per l'età del bronzo per i più appassionati. Come si apre la storia? Ecco, per parlarvi della trama forse mi viene più facile dirvi come il prologo del romanzo. Quindi nel prologo incontriamo una sacerdotessa che ha sangue di Giana nelle vene. Quindi le Giana sono tra le prime creature magiche del folklore sardo che incontriamo in questo romanzo, e sono le prime abitanti dell'isola in questo romanzo. Sono un'estensione quasi dell'isola, creature magiche immortali che vivono per sempre e che, essendo parte dell'isola stessa, diciamo che possono vederla nel tempo. Le Giana si sono unite agli uomini creando delle stirpi, delle famiglie che hanno appunto chi più chi meno un po' di questo sangue magico. E quindi il prologo si apre con questa sacerdotessa che discende da una giana e che ha il potere di vedere l'isola nel futuro. È una cosa pericolosissima, perché il futuro non è determinato, quindi lei può vedere qualcosa che potrebbe avverarsi o meno, però è sotto ricatto, quindi viene obbligata a fare una falsa profezia con un rito davanti a pellegrini arrivati da tutta l'isola. Però il problema è che in realtà lei si connette veramente all'isola durante questo rituale e vede davvero il suo futuro. Inavvertitamente, diciamo, fa effettivamente una profezia e vede l'arrivo di tre catastrofi disastrose che porteranno la scomparsa del popolo nuragico magico che nel libro si chiama il popolo Shardana. Quindi lei fa questa profezia catastrofica senza dare tra l'altro un via di scampo, non indica nessun eroe che può rimediare, nessun modo per impedire che ciò che ha visto avvenga, ma solo la catastrofe. Potete immaginare il panico, il caos che tutto questo scatena nell'isola. Quando poi la storia si apre, quando il romanzo comincia, siamo 200 anni dopo questa profezia, il primo evento catastrofico è già arrivato ed è stata una grande onda che ha sommerso il sud dell'isola e ha spazzato via metà dei suoi abitanti, e si attende il secondo evento profetizzato, che è l'arrivo di uno straniero sull'isola e la sua conquista del territorio insieme al suo popolo. Come ho detto, ci troviamo in una rivisitata età del ferro, quindi siamo in un'isola che sta vivendo un forte cambiamento. Non ci sono più solo gli Shardana, ma ci sono tantissimi popoli in arrivo da tutto il Mediterraneo che si stanno stabilendo sulle coste, stanno fondando delle città. Quindi abbiamo i Rossi, che sono i Fenici, abbiamo gli Etruschi, abbiamo Greci, abbiamo Cartaginesi, abbiamo davvero tantissimi popoli che ormai stanno diventando un po' i nuovi abitanti dell'isola, e quindi c'è una fortissima tensione. E così si apre la storia, che tra l'altro segue le vicende di 5 protagonisti. Perché 5? Proprio perché volevo affrontare da un punto di vista diverso questa situazione di grande tensione. Dunque avremo dei personaggi che sono degli stranieri, dei personaggi che sono in parte stranieri, in parte Shardana, ma abbiamo anche degli Shardana dal sangue nobile, se vogliamo, che però si sentono magari stranieri in casa propria, oppure anche una Shardana dal sangue nobile che però è nata in terre lontane e vuole tornare nell'isola dei suoi antenati. Quindi ecco, un po' varietà nei protagonisti che andiamo a seguire, proprio per vedere come ognuno di loro può vivere diversamente lo stesso contesto sociale, culturale e storico, ovviamente con tutta la libertà e la fantasia che il genere fantasy permette. Quindi mi sono, come ho già detto, divertita comunque nel reinventare, rivisitare, mi sono presa tutte le libertà necessarie per narrare la storia che volevo raccontare.
Facendo un piccolo passo indietro e andando a ricollegarci a quello che hai detto poco fa, uno degli aspetti più affascinanti del tuo libro è l'integrazione di figure del folklore sardo, come per esempio le Janas e le Kogas. Tra queste, quale ti ha ispirata di più nella costruzione della storia e anche dei personaggi?
Io sono di Villa Cidro, sono cresciuta con un po' di storie che riguardavano queste creature, in particolare appunto le Kogas, che mi sono state raccontate come degli esseri molto negativi, anche se so che in altre zone della Sardegna in realtà la Koga è la guaritrice, quindi un essere in realtà benevolo, però nei racconti che ascoltavo da bambina era un essere negativo, questa figura quasi sempre femminile, un po' demoniaca, che ammazzava i neonati, le donne incinta, schiava il sangue di questi bambini e insomma lasciava poi delle scene terribili nelle camere da letto. Volendo scrivere un libro fantasy, ovviamente mi serviva un sistema magico, volevo un elemento magico che potesse comunque anche andare bene con la storia che stavo raccontando e con la sua ambientazione. Per prima cosa mi ha chiamato la natura molto caratteristica della nostra isola, a cui sono tanto legata, e all'interno della natura si appunto sono apparsi proprio queste due creature magiche, che sono quindi la Koga e la Jana. Nel romanzo sono diventate un po' le due facce della stessa medaglia, quindi un po' Koga, che è quella parte maligna che viene vista in maniera negativa, e la Jana, che invece è quella parte benevola. Però sono un po' quasi, non dico la stessa creatura, però hanno un'origine in comune che potrete scoprire leggendo il romanzo. E quindi ecco, abbiamo queste due creature che partono dalla Jana, che è quella creatura originaria di questa Sherden. Quindi le prime abitanti dell'isola sono queste Janas, dalle Janas sono nate le Kogas, di nuovo non vi spiego come, però ecco, sono quelle creature del folklore di cui ho sempre sentito raccontare. Le Janas qui sono un po' come, sono delle fatine. Abbiamo anche le Domus de Janas, che sono in realtà delle sepolture ipogeiche più o meno del 2000 avanti Cristo, quindi di una civiltà prenuragica. Chiaramente nel corso dei millenni, nei secoli, sono nate tantissime storie legate a queste sepolture, che sembrano quasi a volte dei cunicoli scavati nella roccia. E quindi negli ultimi tempi si è raccontata la storia di queste fatine che vivono in queste Domus, in queste case di pietra. Insomma, quindi un sistema magico legato alla natura, con queste due figure molto in contrapposizione, che però in realtà sono anche molto legate tra loro.
Secondo te, quanto può essere potente il fantasy come strumento per avvicinare i lettori alla cultura e alla storia di un territorio? E soprattutto, pensi che si possa andare oltre la sola narrazione e si possa anche andare a svolgere una funzione educativa?
Assolutamente sì, penso sia uno strumento potentissimo, davvero molto importante. Purtroppo penso sia un genere su cui c'è ancora tanto da lavorare per quanto riguarda magari il pregiudizio o la diffidenza, nel senso che spesso molti lettori hanno paura ad approcciarsi a questo genere perché si aspettano delle storie che sono molto distanti da noi esseri umani, dalla nostra vita quotidiana, dal nostro modo di essere. Hanno paura di non riuscire a sentirsi coinvolti da quello che viene raccontato e dai personaggi. Poi quando provano, in realtà sento sempre dei pareri molto positivi, cioè sento delle persone che rimangono molto sorprese da quello che può fare questo genere, da quanto in realtà si sono sentite vicine a quello che veniva raccontato, si sono sentite coinvolte. Quindi io sono sempre molto felice di sentire di quando questo accade, di quando mi viene raccontato, e spero tanto che col tempo ci possa essere ancora più coinvolgimento dei lettori in questo genere, che possa raggiungere sempre più persone, perché davvero il fantastico poi in generale ci permette parlare del nostro mondo in maniera molto diversa da quello che può fare la narrativa generale. Secondo me abbiamo bisogno di entrambe questi modi di scrivere questo tipo di storia, perché il fantastico può permettere di affrontare diversamente dei temi molto reali, può permettere sia di affrontarli a volte con più profondità, con più pesantezza, anche con più crudezza, perché ci sentiamo comunque un minimo, diciamo che l'essere in un mondo fantastico, in un mondo che sappiamo essere inventato, ci permette magari di avere quella distanza che ci consente di vivere delle storie molto forti, magari delle vicende molto crude, molto serie, e allo stesso tempo sono delle storie che però riguardano il nostro mondo, sono davvero delle rivisitazioni di quello che avviene tuttora, che è sempre avvenuto, che continua ad accadere. Banalmente parliamo di guerre, parliamo di razzismo, di discriminazione, ma non solo. Davvero il fantastico affronta qualsiasi tema e penso davvero che possa portare tanta riflessione.
Come hai detto tu, il fantasy è un genere che spesso, dietro il velo dell'invenzione, affronta temi complessi come può essere la politica, l'identità, le disparità genere e soprattutto i conflitti. Sheridan rientra in questa categoria? E soprattutto volevo chiederti, quali messaggi speri che il tuo libro trasmetta ai lettori al di là della storia stessa?
Sheridan rientra sicuramente in questo tipo di letture. Il mio tentativo c'è stato tutto, perché ripeto, poi quando si scrive, quando si trova quella storia che ci parla, diciamo, che racchiude molto dello scrittore al suo interno, si finisce, cioè si deve parlare di ciò che sentiamo. Quindi anche io sono andata a toccare dei temi che hanno sempre colpito molto la mia sensibilità personale e che tuttora lo fanno. Quindi anche il romanzo sicuramente vuole parlare di quello che avviene nel nostro mondo, che è avvenuto in passato, che purtroppo tuttora continua ad accadere. Quindi già dalla trama si può intendere che si parla di diversità, di discriminazione, di movimento, spostamento di popoli e di accoglienza, di mescolanza. Quindi quale messaggio voglio portare? Vorrei portare il messaggio che la diversità per me è ricchezza sotto tutti i punti di vista, e che quindi, per quanto ovviamente il cambiamento può essere difficile da gestire, può fare paura, può portare tante complicazioni, ovviamente ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ci vuole dialogo, però il cambiamento fa parte della nostra evoluzione, della nostra vita, ed è quello che davvero ci arricchisce, ci permette di crescere. Col cambiamento arriva la diversità, e anche la diversità è sempre stata fonte di ricchezza ed è una cosa in cui credo fermamente.
Facendo un piccolo passo indietro, riguardo a quello che hai detto prima, hai parlato di pregiudizio e diffidenza da parte dei lettori attuali. È risaputo che in Italia il fantastico spesso ha difficoltà a trovare uno spazio di rilievo, soprattutto rispetto ai generi più tradizionali. Secondo te, quali sono le principali difficoltà che un autore della narrativa fantastica deve affrontare in quello che è l'attuale panorama editoriale italiano? E soprattutto, quali consigli daresti a quegli scrittori emergenti che magari come te vogliono arrivare nelle grandi librerie?
Sì, il pregiudizio, poi volevo sottolineare, non intendo una cosa per forza negativa, ma proprio quell'idea che abbiamo di partenza, no? verso questo genere. genere, quindi è un fantasy, allora ci saranno creature magiche, grandi poteri, ci sarà qualcosa che non è reale, no, lo dice la parola stessa, qualcosa che viene dalla fantasia, quindi semplicemente proprio quell'idea che ci dà il nome stesso e che magari a tanti di noi procura un po' di paura, perché pensiamo, no, ma io voglio leggere qualcosa nel quale posso identificarmi, quindi ecco, pregiudizio in questo senso. Però ripeto, secondo me basta provare ad affacciarsi in questo genere per poi scoprire che in realtà è un altro modo di parlare di noi stessi e della nostra realtà. Per quanto riguarda la situazione italiana, anche qua siamo abbastanza, sì, siamo una situazione molto collegata. Il fantasy non è sicuramente un genere che va alla grandissima, soprattutto in questi ultimi forse 20 anni non è andato tanto, però con mia grande gioia sta avvenendo una riscoperta in questi ultimi anni, e anche il fatto che Sheldon sia stato pubblicato ne è un po', ne è una dimostrazione, insomma, perché anche le case editrici, le grandi case editrici vogliono portare nuovi titoli, nuove storie in questo genere, quindi sono molto felice di questa cosa, di questo cambiamento che è in corso, proprio grazie al fatto che in realtà i lettori stanno mostrando interesse verso questo genere, quindi è tutto grazie a chi magari è sempre stato appassionato del fantasy, ma anche a chi sta invece iniziando ad approcciarlo e scoprendo che può essere una lettura, insomma, altrettanto bella e piacevole. Quindi come consiglio agli aspiranti autori di questo genere posso solo dire di perseverare, di avere pazienza, perché quello della pubblicazione è un percorso lunghissimo, mi ci sono voluti anni, ma penso che sia così per tutti, ci vogliono tanti anni, ci vuole molto studio, molta proprio perseveranza e pazienza, perché c'è un lavoro costante alla storia, al romanzo, non solo in termini di stile, di scrittura, ma anche in termini proprio di ciò che viene raccontato e di come viene raccontato. Però alla fine le storie in cui mettiamo il cuore trovano la loro strada, se si ha la pazienza di aspettare davanti alla porta, alla fine insomma la porta si apre. Quindi niente, continuiamo a parlare di questo genere, a leggere di questo genere, a scrivere di questo genere, speriamo che nei prossimi anni questo possa solo crescere.
Grazie di cuore Melania per averci dedicato il tuo tempo e per aver condiviso con noi il mondo di Sheldon.
Grazie mille a voi per l'invito e per questa chiacchierata.
Per concludere vi ricordo che potete riascoltare questa intervista e tante altre sul nostro portale unicaradio.it, oltre che su Spotify e Google Podcast. Alla prossima!
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.